Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. L'ottofile dell'Oltrepò Pavese, riscoperta e valorizzazione dello storico mais da polenta della pianura delle colline e delle montagne del sud della Lombardia. Siamo stati a Romagnese, nell'azienda Terre Villane, che collabora al suo recupero insieme all'Università di Pavia. Con l'associazione Calix abbiamo camminato nella valle del Rivarolo, dove sorgevano gli antichi mulini, e abbiamo visitato il museo contadino. Scopriremo che c'erano più tipi di mais dello stesso ottofile. Romagnese si trova nell'alto Oltrepò Pavese, poco prima del Monte Penice, al confine con l'Emilia-Romagna. È infatti uno dei pochi comuni della Val Tidone a essere in Lombardia, scelta voluta dagli abitanti nel 1927 con un referendum. L'agricoltura di montagna è un'attività ancora praticata e tra i poco più dei 500 abitanti. Le coltivazioni cereali sono un patrimonio della storica sussistenza. Tra queste il mais ottofile, un grano turco rustico da polenta che sta ritrovando un suo mercato proprio per realizzare questo piatto tipico dell'Appennino e del nord Italia in generale. Sentiamo Gabriele Mori dell'azienda Terre Villane.
Noi nasciamo nel 2017, siamo partiti con la produzione di patate di montagna e cereali antichi. Abbiamo diversificato un po' la produzione nel corso degli anni fino ad arrivare ad oggi, in cui ci siamo specializzati in molte varietà di patate, collaborando anche con il CREA, che è l'ente nazionale di ricerca rinomato perché in quanto parastatale, e collaboriamo con loro su riproduzione di ibridi in campo aperto. Poi ci siamo specializzati nella produzione di un mais antico autoctono dell'Oltrepò Pavese, che è il mais antico ottofile pavese, dal quale otteniamo una farina da polenta macinata a pietra.
Cosa vuol dire ottofile?
Ottofile perché ha 8 ranghi di chicchi. La pannocchia è stretta, affusolata, sottile, ha poca resa, infatti è stato tralasciato nel corso degli anni in quanto la poca resa ha dei difetti questo mais, nel senso che tende ad allettarsi e ha poca resa, però ha il pregio di avere moltissime caratteristiche organolettiche poi una volta macinato e seccato, per cui da questo otteniamo una farina da polenta che ha spiccata sapidità, ha spiccato sapore, ricorda un po' quella che era la polenta dei nostri nonni, dei nostri avi. Abbiamo un processo particolare per raccogliere questo mais, non può essere trebbiato, in quanto tra i difetti che ha questo mais può produrre qualche pannocchia delle piccole marcescenze, per cui noi andiamo a cogliere pannocchia per pannocchia con una macchina, una spannocchiatrice. Il mais viene colto, viene messo su un rimorchio, viene lasciato all'aria qualche giorno, poi passa in cassetta. Dal rimorchio alla cassetta tutte le pannocchie vengono selezionate manualmente, gli viene staccata la punta, la coda, per cui noi andiamo a stoccare, seccare, pulire solo il fiore della pannocchia, che è la parte centrale. Da questa poi viene sgranato, una volta che raggiunge la percentuale di umidità corretta, viene pulita con un pulitore aerodinamico, per cui anche lì andiamo a fare una seconda selezione meccanica della pannocchia, viene essiccato a bassa temperatura per non alterare le caratteristiche organolettiche, poi facciamo un conto lavorazione con un mulino, per cui il fiorfiore dei chicchi vengono portati al mulino per una macina a pietra, con un mulino austriaco che lavora lentamente, come una volta, e non scalda la farina, sempre per garantire una qualità del prodotto, e viene fatta la nostra farina macinata a pietra, che è una farina rustica. Avevamo pensato di acquistare il mulino, però poi facendo anche altre attività di pulizia rincolti piuttosto che manutenzione verde, giardinaggio, forestale, ci siamo dati un po' una direzione.
Il recupero del mais ottofile dell'Oltrepò Pavese sta avvenendo in collaborazione con l'Università di Pavia. Sentiamo il professor Ezio Rossi, che dirige il corso di laurea magistrale Agrofood Sustainability.
Mais ottofile perché quando si vede una spiga di mais ci sono delle file di semi, e se si contano lì sono 8, che è un numero anche piuttosto piccolo, quindi è una spiga piccolotta con un diametro al massimo di 4-5 cm, mentre i mais, quelli più produttivi, spesso di pianura, hanno 12 anche 15 file, quindi 8 file proprio per indicare quello che ha questo numero di file, si chiamano ranghi in termini più tecnico. L'ottofile era molte zone sia di collina che di pianura, per esempio quello che hanno nella banca semi del germoplasma del Ministero dell'Agricoltura, il CREA Bergamo, viene qui da Pavia, ma non in collina, in pianura, che probabilmente un tempo era molto coltivato, era una delle varietà più coltivate, e lo troviamo molto anche in Piemonte, ma anche in Emilia per esempio, erano un tempo molto diffusi, probabilmente anche un tipo che si trova nella zona di origine, cioè le Americhe Centrali. Mi ricordo che sono stato una volta al Museo di Storia Naturale di Chicago e c'era una pannocchia a 8 file che mi aveva molto colpito. Quindi è un mais che ha avuto molta fortuna da noi, veniva anche ibridato, infatti qui per la zona di Pavia i testi che parlano del mais, Brandolini padre e figlio come autore, parlano del pavese come zona dove c'erano i derivati erano dei derivati da incroci tra un 8 file e un'altra varietà che cambiava magari a seconda del posto per farli diventare di 10-12 file, perché anche prima della seconda guerra mondiale contava molto la produzione, ovviamente. Perché vengono ancora prodotti? Perché la qualità che è ritenuta molto buona. In pianura non si trova più, poi si perde subito la varietà perché si ibrida immediatamente con il mais che abbiamo adesso nei campi moderni, che non sono per l'alimentazione umana bensì per quella animale, quindi in pianura troviamo solo mais da trinciato ormai per bestiame, per il grana padano. Quindi questi mais un po' particolari fondamentalmente li troviamo solo in collina dove si sono conservati.
Quindi mais dedicato ad alimentazione umana.
Questo è mais da polenta. Una volta erano molto diffusi perché si mangiava molto la polenta, ormai la polenta non la mangiamo più, è uno sfizio. Ecco. Però i buon gustai, almeno del nord Italia, gradiscono questo tipo di mais. Per cui ci sono un po' queste produzioni locali, un po' riscoperte. Gandino è diventato molto noto nella Bergamasca, anche Rovetta, che sono mais più grossi, rostrati con una specie di punta nel chicco del mais. Sono tutti questi mais da polenta che venivano usati tempo. Lo storo trentino è uno di quelli più noti che ancora si trova come tale. Ci sono anche dei mais bianchi da polenta, per esempio in Veneto si fa molto la polenta bianca accompagnata al pesce in umido. Erano tutti mais tipicamente dall'alimentazione umana, ma proprio da polenta. Noi più che altro si faceva quello. Poi ci sono quelli da popcorn che sono un'altra storia.
L'azienda Terre Villane di Romagnese ha in corso una serie di collaborazioni con enti di ricerca per trovare quali sono i vegetali che si adattano meglio ai terreni di questa zona dell'Appennino dell'Oltrepò Pavese. Sentiamo ancora Gabriele Mori.
Stiamo facendo parecchie collaborazioni, ma con enti che ci coinvolgono. L'Università di Pavia in primis, la branca di Scienze del Fiore e del Verde, il CREA di Bologna, l'Università Cattolica di Piacenza. Sono tutte istituzioni che periodicamente, tramite bandi del piano di sviluppo rurale, ci fanno riprodurre in campo questi mais antichi, come abbiamo riprodotto il marano, però poi il marano l'abbiamo un po' abbandonato perché qua non si sviluppava bene, e stanno anche studiando con noi e con altre aziende agricole metodi per far sì che questo mais perda un po' quelle caratteristiche negative che ha, ovvero non tanto la resa, perché quella sempre più o meno rimane, ma con il fatto che si alletta. Quest'anno abbiamo provato un seme conciato con i prodotti biologici che sta garantendo più resistenza alla pianta. Ci sono una serie di progetti per promuovere e nel contempo un po' innovare quello che è un mais antico.
Dal punto di vista culinario viene accolto dalla ristorazione?
Sì, c'è parecchia richiesta. È chiaro che è un prodotto che va curato, nel senso che non è la classica polenta istantanea che in un quarto d'ora cuoce. Questa è una polenta che cuoce minimo un'ora, si parte da 50 minuti per arrivare a 60, per arrivare all'ora e mezza. Ovviamente più sta nel paiolo più si compatta, poi lì va un po' a discrezione del ristoratore, sia i privati che i ristoratori apprezzano, in quanto comunque c'è un abisso di diversità rispetto a quella che è una farina industriale.
Traduciamo dal punto di vista dei costi.
Noi lo vendiamo a 5 euro al chilo, questa farina è tanto, però si pensa che con un chilo mangiano 8 persone, per cui generalmente con un contorno di con un chilo mangi 8, e io dico sempre è tanto, è poco. È chiaro che ci sono dei costi di produzione, ma i costi più che altro in termini di tempo, perché come dicevo prima la pannocchia viene colta, spannocchiata, stoccata in un rimorchio, ci passano tra le mani tutte le singole pannocchie, passano in cassetta, viene sgranato, viene pulito, portato al mulino e macinato e confezionato, perché noi facciamo dei pacchetti da chilo sotto vuoto, garantendo salubrità al prodotto per 12 mesi, ma anche 24. Noi mettiamo 12 mesi di scadenza, però volendo potremmo anche allungare un pochettino.
Quanti giorni dura solo la fase dal raccolto al sacchetto?
Prendiamo in considerazione un'annata come quest'anno, noi se tutto va bene, che non succede niente, lo coglieremo verso la metà di ottobre, indicativamente. Ai primi di novembre passa già dal rimorchio alla cassetta. Sta una quindicina di giorni in cassetta, poi lo buttiamo nell'essiccatoio, cioè lo sgraniamo, lo buttiamo nell'essiccatoio perché generalmente in cassetta raggiunge il 18% di umidità. Per essere macinato deve arrivare al 12-13, per cui poi viene sgranato, passa nell'essiccatoio 12-13, poi viene pulito, il pulitore aerodinamico, e nell'arco di un mese si passa dalla raccolta raccolta alla macina. Se riusciamo anche meno, per noi più accorciamo i tempi e meglio è. Chiaro che ci sono dei tempi tecnici che vanno rispettati.
Sull'Appennino Pavese non c'era solo il mais sottofile, ma anche il marano, come ci racconta il professor Graziano Rossi dell'Università di Pavia.
Abbiamo studiati, soprattutto con l'Università Cattolica di Milano, sede di Piacenza, e anche con i colleghi della Statale di Milano, e provati a riportare in coltura, non selezionati, però stabilizzando le caratteristiche buone, cioè tenendo solo quelle buone e eliminando quelli con difetti. Per esempio l'allettamento ha un carattere negativo, che però può essere trasmesso anche per via genetica, non è solo questione di una tempesta particolarmente forte, comunque resistono di più quelli che sono stati selezionati e stabilizzate le loro caratteristiche. Sono interessanti perché producono poco, però hanno un'ottima qualità. Andando avanti con questo trend, producono, che non è cosa da poco, nel senso che la pianura lombarda è particolarmente ricca d'acqua, abbiamo tutte le risorgive, c'è tanta acqua, però tendenzialmente, ad esempio, a sud del Po non è così, tende a esserci meno acqua disponibile e il mais comincia a avere difficoltà. Se poi scendiamo andando al mare verso Rimini, ormai il mais in Emilia si coltiva poco. Nel 2022, quando ci fu quella siccità, ci fu un calo in Emilia Romagna del 50% di produzione, terribile, e ormai si sta orientando verso sementi, sempre da mangimi, più resistenti la pianta al caldo, per esempio il sorgo è di origine africana, ma zone sul caldo, mentre il mais in generale è dell'America tropicale o subtropicale per lo più. Quindi sono piante che producono molto, vediamo i campi di mais sono molto fitti, molto produttivi, però hanno bisogno sempre di molta umidità, oltre che caldo. Se c'è acqua producono bene, e altrimenti no, per cui c'è questa tendenza con l'aumento della temperatura e diminuzione della disponibilità di acqua, che magari cade ma in periodi brevi e fortissima, a selezionare, o meglio a riscoprire, delle varietà antiche che hanno meno bisogno d'acqua. Per esempio tutti i mais che crescono in montagna non si irriga, non c'è l'acqua per irrigare. Ci sono delle varietà che si sono selezionate a diverso livello di resistenza per non essere annaffiate. Per esempio qui vicino nell'Appennino Ligure a Pignone c'è un mais, lo chiamano mais dell'asciutto per dare l'idea, quindi non lo annaffiavano mai. Anche l'ottofila si annaffia poco o niente, e anche il marano resiste piuttosto bene. Quindi sono dei mais che vengono riscoperti per fare ancora delle colture nelle situazioni difficili, e tendenzialmente col cambiamento climatico saranno sempre più selezionati questi. Bisogna anche ricordare l'ottofila pavese, che è una varietà che è stata recuperata pienamente e iscritta all'albo varietale speciale del Ministero dell'Agricoltura per le cosiddette varietà da conservazione, che è una brutta traduzione in italiano del termine inglese land races. Quindi c'è stata una direttiva europea che ha imposto agli stati membri di occuparsi della conservazione di queste varietà, e si possono iscrivere a questo registro. Per l'ottofile è stato possibile farlo pochi anni fa, sarà 3 anni fa, è stata una ditta di Voghera che si occupa di sementi, si chiama Absol Sementi, che ha presentato la domanda alla Regione Lombardia e tramite la Regione poi al Ministero dell'Agricoltura. Quindi questo mais è in questo elenco speciale, quindi è tutelato e può essere anche commercializzato come semente. Come questo ce ne sono tanti, per esempio in Piemonte abbiamo altri ottofile gialli come il nostro, piuttosto che bianchi e rossi, anche questi iscritti a questi elenchi. Quindi un po' tardivamente però si è riusciti anche dal punto di vista normativo a dargli un inquadramento, a cercare di salvarli. Finalmente qualcosa c'è, anche in Lombardia ne abbiamo almeno 5-6 di questi mais iscritti a questo elenco. Questa è una cosa importante, perché in questo modo non vengono dimenticati, possono essere coltivati, possono essere vendute le sementi legalmente. Questo permette che ci sia anche una maggiore diffusione di queste varietà in campo.
Tra i cereali coltivati in Oltrepò c'è anche il grano. Anche per questo l'industria molitoria è diffusa nel sud della Lombardia e nel nord dell'Emilia. Però quest'anno a Romagnese la coltivazione è stata praticamente abbandonata, come ci racconta Gabriele Mori di Terrevillani.
Il grano è sempre stato seminato, anche in montagna, perché qui chiaramente si va dai 650 agli 800 metri. Negli ultimi anni noi siamo partiti con i grani antichi, per cui grani con spiccate caratteristiche organolettiche, nutritive e di profumo per quel che riguarda il seme e la farina che ottenevamo. Difetti venivano molto alti e tendevano ad allettarsi con le precipitazioni. Negli ultimi anni abbiamo abbandonato per questione un po' di rotazione dei terreni. Purtroppo anche i nostri colleghi colleghi di altre aziende agricole hanno negli ultimi, specialmente nell'ultimo anno, hanno abbandonato la coltivazione del grano per questione di costi, perché il rapporto lavorazione del terreno, acquisto del seme, concimazione, raccolta, perché c'è da pagare il conto terzista, delle volte alcune aziende sono andate in perdita, per cui hanno abbandonato la coltivazione del cereale a favore del foraggio, che comporta meno costi di gestione. Purtroppo è una cosa spiacevole, però solo qua nel comune di Romagnese credo che si sia passati tra tutte le aziende che ci sono, che sono quelle un po' grossine, che si va dai, parlo di aziende dai 30 ai 100 ettari di terreno, si è passati, faccio una stima indicativamente, da avere dai 40 ai 50 ettari di grano a penso uno nell'ultimo anno.
C'è stato un tracollo.
A Zavattrello, che è il comune limitrofo, magari qualcuno l'ha messo giù un pochettino di più, però il rapporto è un po' quello lì. Qui nel nostro comune c'è stato proprio un tracollo, perché ci siamo guardati in faccia praticamente, o qualcuno ha fatto girare i soldi, che ha speso 10 e ha guadagnato 10, o qualcuno ha speso 10 e ha guadagnato 8, anche perché la resa è molto bassa purtroppo, perché col cambiamento climatico tutti gli anni c'è un problema diverso anche su coltivazioni pseudo rustiche come quella che può essere un frumento di forza che si può seminare qua in montagna.
Al Verzere di Leonardo torniamo a Romagnese, sull'Appennino Pavese, al suo territorio, alla sua storia contadina e alle radici del mais sottofile. Con Teresa Tidone della Proloco siamo stati nel museo contadino che si trova nel palazzo del municipio.
Abbiamo riprodotto la casa del contadino. Qui c'è la tavola, la stufa dove vengono cucinati i pranzi, poi ci sono diversi oggetti, alcuni per fare il formaggio, poi ci sono le pale che venivano utilizzate sia per il pane che per con gli attrezzi per la stufa, i primi strumenti per imbottigliare, tutti in legno. Qui dietro abbiamo la parte della nostra storia che riguarda un po' le case, il filare. Invece qui è un ricordo delle nostre mondine. Negli anni passati da noi partivano tantissime signorine per andare a fare le mondine. Questi erano i loro bagagli, li mettevano tutti in questi bauli e venivano caricati su questi camion dove poi venivano portati nelle varie risaie. Facevano la stagione per poi tornare con due soldini per la famiglia. Questa parte è la notturna dove vediamo una delle prime toilette. Poi là c'è il classico vaso da notte, qui c'è l'angolo del bambino, questo è uno dei primi girelli dove mettevano il bambino, lo chiamavano stantare perché mettevano il bambino e il bambino stava lì, perché non aveva ancora le rotelle, cara, però dove posizionavano per qualche momento il bambino. Mentre qui il famoso prete per scaldare le nostre case in inverno e un esempio di letto che si poteva trovare nella casa del contadino. Mentre nell'altra sala troviamo un accenno di tutte le botteghe presenti sul nostro territorio. Qui come prima bottega troviamo quella del barbiere, poi il maniscalco e un accenno anche alla cultura contadina. Ci avviciniamo un po' all'angolo del vino, perché adesso ce ne sono meno, però un tempo c'era anche la coltivazione della vite, adesso è solo in una parte delle frazioni che è verso Gabbione, dove il sole dura di più anche alla sera, aiuta di più la maturazione. Invece prima c'erano anche, ogni famiglia aveva la sua vigna, anche noi poi i bambini pigiavamo il vino in questo attrezzo dove venivano messi tutti i grappoli di uva e i bambini con gli stivalini a piedi nudi si schiacciava per fare il vino. Qui c'è la parte dell'allevamento, tutte un po' le cose che usavano con gli animali. Qui abbiamo qualcosa che riguarda anche la sgranatura del mais. Questa era una delle prime macchine per sgranare la pannocchia, si inseriva la pannocchia e uscivano i chicchi. Mentre quel cesto, in dialetto il val, si mettevano i chicchi che uscivano da questa macchina, però erano ancora sporchi delle foglioline, dei resti della pannocchia e grazie all'aria c'era un movimento che facevano così i contadini e le cose leggere che non servivano, si puliva il chicco da quello che non serviva.
Abbiamo camminato sul sentiero accanto al Rio Rivarolo, un torrente che scorre a Romagnese, che forma anche alcune cascate e dove sorgevano i mulini che macinavano il mais sottofile per l'autoconsumo, come ci racconta Mirella Spairani dell'associazione Calix.
C'è un punto che si chiama Dentrifoss, cioè da una parte il Rivarolo e dall'altro il fosso. Questi piccoli rivi, oggi sono dei piccoli rivi, un tempo alimentavano dei mulini. E infatti certe cascatelle, perché il bello di questi piccoli torrentelli è che hanno un percorso molto scosceso e formano delle piccole cascate. Ce ne sono alcune che si chiamano Mirei, nel dialetto di romagnese vuol dire mulino. Quindi Mirei di Roc, che apparteneva probabilmente a qualche famiglia di questa frazione, che lì c'era un mulino che serviva a macinare non solo il grano ma anche il grano turco. Uno dei motivi del successo del mais otto file, al netto della resa molto più bassa rispetto ad altri cereali, era il fatto che non era soggetto a monopolio di Stato, al contrario del grano. Il grano, il vino, il sale, un tempo chi produceva e commerciava cereali doveva pagarci una tassa in denaro o in prodotto. Per mangiare, dicevano i contadini, col grano si pagano le tasse e col mais, col grano turco, come lo chiamavano, ci mangiamo invece. Dovete immaginarvelo, soprattutto da queste parti, non coltivato in quelle coltivazioni estese che vediamo in pianura, soprattutto quando il grano turco è in versione alimento per animali, che non ha la classica pannocchia delle altre infiorescenze. Non dovete immaginarvelo come una coltura estensiva, veniva coltivato nell'orto, quindi erano appezzamenti piccolissimi, soprattutto qui in montagna, fuori dalla vigna.
Come abbiamo già sentito, c'erano più tipologie di mais sottofile. Sentiamo ancora il professor Graziano Rossi dell'Università di Pavia.
Una volta ce n'erano diversi, probabilmente anche 4-5 tipi. Nel lavoro che faccio un po' io di ricerca di queste varietà che sono sopravvissute fino ad oggi, nelle mie esplorazioni ho trovato anche altro. Quindi ho trovato del mais sottofile ancora coltivato, e dicono le famiglie, più o meno da sempre. C'era l'abitudine che, ad esempio, le donne che venivano in sposa a casa del marito si portassero dietro i semi di fagioli, ma anche di mais. Ho ritrovato l'ottofile locale, a parte quello che hanno conservato a Bergamo, ma anche delle tipologie a granella vitrea, molto più dura, come per esempio delle tipologie che ricordano il marano, sarebbe il marano vicentino, che era una varietà italiana selezionata, molto utilizzata in tutto il nord Italia, e però c'erano anche del tipo marano con queste granelle vitree dure. E l'ho trovato almeno a casa di due persone qui nell'Oltrepò Pavese, quindi sicuramente il marano c'era.
Che differenza ha?
Il marano è sempre un mais, se vogliamo, poco produttivo, spighe piccole, penso che arrivino come ranghi non molto di più dell'8 file, siamo sul 10-12 file, e veniva usato anche come mangime, tra virgolette, per i polli, per esempio, o per i piccioni, magari spaccato. Però è ritenuto un ottimo mais da polenta, tiene molto bene la cottura, tra l'altro si ammala poco di funghi, di micotossine, però in genere veniva mescolato, questo mi hanno raccontato, che la farina migliore non era né quella di ottofila né quella di marano, ma era il mescolamento dei due, cioè proprio mescolavano le farine mentre facevano la polenta, perché le caratteristiche, almeno a livello di tipo di farina, era l'opposta, quindi facevano un mix per una, chiamiamo, polenta ideale dell'Oltrepò Pavese, che io in realtà non ho mai mangiato, però era quella la normalità. E ho ritrovato un po' questa abitudine in diverse parti del nord Italia, per esempio anche sul lago di Garda, dove hanno un bellissimo mais sottofile sul rosso, quello è, che mescolavano a dei rostrati tipo quello di Gandino con una durezza maggiore. Quindi c'era questa abitudine di fare dei mix di farine, qualcosa si trova anche adesso commerciale, qualcuno sa queste cose, le fa anche artigianalmente, dove era una farina ritenuta particolarmente nobile come mix.
Chi coltiva il mais sottofile, come l'azienda Terre Villane, oltre ad avere più colture, fa anche altre attività come la manutenzione. Sentiamo Gabriele Mori.
Noi siamo partiti come agricoltura, però abbiamo sempre anche fatto, essendo operatori forestali di primo livello certificati, abbiamo sempre anche fatto tanti lavori forestali e anche di manutenzione verde, giardinaggio, e siamo specializzati sulla pulizia di aree incolte, per cui, che è una cosa che ci fa anche piacere, perché vedere persone che hanno magari da parte a casa o acquistano un terreno che è diventato una boscaglia, dove prima magari c'era un frutteto, c'era un campo, adesso è diventato una boscaglia, entrare, pulirlo tutto, per cui si parla di esbosco, pulizia di rovi, rendere il terreno nudo, lavorarglielo, per cui ararlo o magari ripuntarlo, che, e poi vederlo rinvestito nuovamente con delle mele come la pomella genovese o magari con piante tartufigine, che ne stiamo facendo diversi di impianti, vedere tutte queste cose che rinnovano, e i proprietari, gente che acquista e investe sul territorio, fa piacere anche noi, primo perché il territorio rimane più pulito, rimane più curato, e secondo perché vuol dire che ancora qualcuno che crede di fare qualcosina, di tenere pulito anche una piccola proprietà qua, cioè siamo felici.
Quindi, al di là della crisi del grano, c'è agricoltura che cresce?
Sì, qui c'è una, ma come in tutta l'area montana, c'è una passione per l'agricoltura illimitata da parte di quelli che sono i nostri colleghi. C'è una cura del territorio che sviluppiamo costantemente. Ci sono stati investimenti in attrezzature da parte di tutti, non sto parlando solo di noi, abnormi, perché ci sono aziende che hanno attrezzature che forse neanche in pianura le hanno, perché si parla di attrezzature al top, per quel che riguarda anche la fienagione, discorsi di questo tipo. È chiaro che purtroppo negli ultimi anni, chi più chi meno, tutti hanno dovuto differenziarsi, chi con la produzione di legna da ardere, chi con la manutenzione di aree verdi, chi magari facendo un secondo lavoro e andando ad integrare con l'agricoltura, però i problemi ci sono e restano legati ai guadagni, perché anche il fieno che quest'anno, il nostro fieno Maggengo, che è un fieno di montagna, profumatissimo, ricco di essenze, che viene pagato 5 euro al quintale, vuol dire che un ballone che pesa 4 quintali vai a 20 euro al ballone, e nel senso che ok che fai un primo taglio abbondante, però poi alla fine della fiera, se tiri la riga, devi integrare con qualcosa. L'erba medica, che poi sarebbe dal secondo taglio, il terzo, il quarto, qua non si fa mai, nasce, cresce anche bene, però anche lì ci si è dovuti attrezzare, aver fior fior d'attrezzi per fare un prodotto come si deve, che va destinato alle vacche da latte.
Sono tante le difficoltà.
Parecchie, sì, però ripeto, la passione c'è da parte di tutti e aziende sinceramente che hanno chiuso, io non ne ho viste, credo che non ne vedrò, perché comunque sia differenziando e avendo passione si continua a investire sul territorio.
Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana. Per chi volesse scriverci nel frattempo, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.